Iniziamo pregando il Salmo 22-21. La volta scorsa abbiamo pregato questo Salmo fino a metà, quest'oggi tutto intero. Voglio sottolineare in rapporto al versetto 19 questo particolare significativo che è la veste, la tunica, così vi allude il Salmo. E così invece in modo esplicito ne parla il brano che contempleremo questa sera. Ecco la organicità, la unità vitale che è la Chiesa, la tunica. Ma credo sia anche un po' l'unità voluta, donata da Dio in Gesù, di tutta quanta l'umanità. E noi viviamo spesso, sempre, la tentazione della lacerazione. E oggi soffriamo addirittura il dramma della effettiva lacerazione, la frattura effettiva. Ecco, chiediamo in forza della parola il dono e l'impegno per la giustizia, per la pace, per la concordia.
Con questo salmo che abbiamo appena pregato, vi sarete accorti, ci si legge in filigrana il racconto della passione, un po' come nei canti del servo di Yahweh. Ecco, tutte le pagine riferiscono e sono commento di questi brani che Gesù ha avuto ben davanti agli occhi per capire il senso dell'opera di Dio nel mondo, il modo di essere re. Il regno è del Signore, egli domina su tutte le nazioni. Ecco l'opera del Signore. E la volta scorsa abbiamo visto il Signore che finalmente sale sul suo trono, il trono della croce. Era stato proclamato re, ecco il vostro re, ecco l'uomo vero, non Pilato, l'uomo che è immagine di Dio. L'hanno portato, è stato il corteo trionfale dopo l'incoronazione di spine nel palazzo e l'hanno intronizzato sulla croce. Il re, una volta che era proclamato dai soldati, perché il potere lo si prende sempre con la forza, la violenza, una volta che hanno fatto il corteo e che l'hanno intronizzato in pubblico, c'è il giudizio, il re emette il suo giudizio. Il giudizio del re è quello di sterminare i nemici e premiare gli eventuali amici, in modo che sia chiaro quello che devono fare. Tutti devono obbedire e quindi diventano amici, chi disobbedisce è sterminato. Qui vediamo che Gesù fa il suo giudizio sulla croce da re. Sulla croce c'è scritto Gesù Nazareno, re dei giudei, Inri, scritto in tre lingue, latino, ebraico e greco. Ecco, fa il suo giudizio, che è il giudizio unico di Dio, giudizio del figlio uguale a quello del padre. E vedremo questo giudizio in tre scene successive e poi ne vedremo una quarta. Ecco, il primo giudizio lo vediamo questa sera e sarà lasciare in eredità ai suoi nemici le sue vesti, e vedremo il simbolo delle vesti, simbolo della vita, del corpo, donare la vita per chi lo uccide. La volta prossima vedremo dona la madre a chi lo accoglie, a Giovanni. La volta successiva vedremo dona lo spirito. E la volta successiva ancora dona la sorgente d'acqua viva, sangue ed acqua dal suo costato trafitto che fa nascere l'umanità nuova. Quindi ci fermeremo sul giudizio di Dio, Dio giudice della storia. E questa sera vediamo il primo atto di giudizio.
Capitolo 19, i versetti 22 e 23. Allora i soldati, quando crocifissero Gesù, accolsero le sue vesti e fecero quattro parti, a ciascun soldato una parte, e la tunica. Ora la tunica era senza suture, tessuta dall'alto per intero. Allora dissero tra loro: non squarciamola, ma gettiamo la sorte su di essa di chi sarà. Così si adempì la scrittura che dice: spartirono per sé le mie vesti e sopra la mia veste gettarono la sorte. Da una parte i soldati fecero queste cose.
Il racconto inizia parlando dei soldati e termina: da una parte i soldati fecero queste cose. Poi il racconto continua: dall'altra parte le donne. Quindi al centro c'è la croce, da una parte ci sono i nemici, gli uccisori, i soldati, e dall'altra parte ci sono gli amici, queste donne amiche, perché gli altri amici sono fuggiti tutti, sono i lontani e i vicini. Sotto la croce si danno convegno tutti, i lontani, che sono i pagani che lo uccidono, e le donne che l'hanno seguito con Maria. Ecco, cosa farà con i nemici Gesù? Ecco. Si parla delle vesti e poi della tunica. Le vesti sono il simbolo del corpo, vedremo poi ulteriori simbologie, e la tunica ancora un altro segno uguale ma più profondo. In concreto cosa vuol dire? Gesù che è il re, la prima azione che fa per giudicare il mondo, e per lui giudicare vuol dire salvare, è dare il suo corpo, dare la sua vita per i nemici, per i pagani, per i lontani. Cioè lui è venuto per salvare tutti, cominciando da chi? Cominciando dai lontani, dai peccatori, che hanno la posizione di privilegio, i peccatori. Chi non è peccatore non ha ancora capito, quando si scopre peccatore diventerà anche lui privilegiato. E questa salvezza quindi è per tutta l'umanità. Cristo è morto per i peccatori, dice Paolo, nella lettera a Timoteo, dei quali io sono il primo. E dice Gesù, dopo essere stato da Zaccheo, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Perché? Perché il Padre non vuole che nessuno perisca. Quindi il tema primo di questa sera è la salvezza per i lontani. Le vesti del figlio, il corpo del figlio è donato ai peccatori. Secondo tema è che le vesti sono divise in quattro. Quattro indica le quattro direzioni, indica l'alto e il basso, l'oriente e l'occidente, indica la totalità. Cioè la sua salvezza è universale. Gesù è il salvatore del mondo. Del mondo posto nel male e nel peccato, di questo mondo che Dio ama fino a dare suo figlio. E poi si parla della tunica. E della tunica si danno dei dettagli strani, per sé la tunica ha lo stesso significato delle vesti, ma qui si danno delle caratteristiche, si pone in particolare rilievo, dove la conclusione è che la tunica non deve essere divisa perché è tutta ad un pezzo. Cosa vuol dire? Che tutti ereditiamo la vita del figlio, la ereditiamo tutta intera, ognuno diventa figlio, ognuno riceve l'amore di Dio totalmente. Ora, se tu ricevi l'amore del Padre totalmente e diventi figlio, c'è una condizione, di non dividere la tunica, cioè che tu non ti divida dai fratelli. Quindi la tunica è simbolo dell'unione che ci deve essere tra tutti gli uomini, cominciando all'interno della Chiesa. Cioè, se sei figlio, è il senso delle vesti, ti è donato il corpo del figlio e diventi figlio, stai attento a non rompere la tunica, cioè non rompere la fraternità, se no non sei figlio. Quindi abbiamo il tema questa sera della salvezza universale per tutti, è il tema dell'unità e della fraternità che non va rotta, perché è lì che si vive la salvezza. E quindi vediamo per ordine questi grossi temi che sono la prima eredità di Gesù.
Allora i soldati, quando crocifissero Gesù, accolsero le sue vesti e fecero quattro parti, a ciascun soldato una parte e la tunica.
Ecco, dicevamo che all'inizio e alla fine del brano si parla dei soldati, sono il picchetto dei quattro che hanno crocifisso Gesù. E a coloro che facevano l'esecuzione capitale spettava di diritto le vesti del condannato. Allora, fuori immagine, cosa vuol dire? Che le vesti dell'agnello, l'agnello innocente, le vesti del figlio, toccano in eredità ai suoi uccisori. Non si dice che gliele tolgono, si dice che accolsero. La parola accogliere viene fuori nel prologo e si dice chi l'accoglie, la parola, ha il potere di diventare figlio di Dio. Ora dicevamo il simbolo delle vesti è il simbolo del corpo. Gesù ha dato il suo corpo, la sua vita, perché? Per quelle persone che l'hanno ucciso. Questo è il giudizio di Dio. È l'unica vendetta che conosce Dio. È la vendetta dell'amore estremo. E proprio amando i nemici dimostra chi è Lui. È amore senza condizioni. E l'unica vittoria possibile sull'odio è un amore senza condizioni. Perché se si risponde all'odio con l'odio, si duplica l'odio e va avanti all'infinito. E l'odio è il principio di morte, di violenza, di uccisione. Quindi Lui sulla morte rimane nudo, porta la nostra nudità, vuol dire la nostra esposizione al male, la nostra fragilità, il nostro peccato, come Adamo che dopo il peccato si scoprì nudo. Lui sulla croce porta la nostra nudità, la nostra miseria, la nostra maledizione, il nostro peccato. E noi ai piedi della croce riceviamo le vesti del figlio. E ricordate che nella Genesi, dopo il peccato, Adamo e Eva si fecero delle vesti con foglie di fico. E Dio invece diede loro, invece delle foglie di fico, due tuniche di pelle, fatte da Dio stesso, in attesa di dargli le vesti del figlio. Perché la nostra vera veste, il nostro vero corpo, la nostra vera umanità è quella dei figli di Dio. È l'unico modo di essere uomini, essere figli e fratelli, non ce n'è altro. L'altro è solo un modo bestiale, con delle tuniche di pelli di bestie. E non si dice che Gesù è stato spogliato, negli altri evangelisti Gesù viene, Vangeli viene spogliato, in Giovanni no, perché nessuno gli può togliere la vita, è Lui che la dà. Come non si dice che gli tolsero la porpora, il mantello, e dopo avergliela messa nel giudizio davanti a Pilato. Nessuno gli può togliere la vita, togliere le vesti, è Lui che la dà spontaneamente, noi possiamo solo accoglierle. E le vesti consistono nei sandali, nella cintura, nel copricapo e nel mantello. Il mantello è anche simbolo del regno, ricordate il profeta che divise il mantello in 12 parti dicendo così sarà diviso il regno. E il mantello richiama anche il mantello che Elia gettò su Eliseo dandogli il suo spirito. Cioè Gesù lascia i suoi nemici, il suo corpo, il suo regno, il suo spirito. Non nega nulla. Ai piedi della croce avviene il grande scambio di vesti, è il senso della croce stessa questo scambio, che lui resta nudo come Adamo dopo il peccato e noi siamo rivestiti di lui. E questi lontani, questi pagani, sono i primi rivestiti di Cristo. Quando capiranno questo, allora saranno come le donne dall'altra parte, cioè riceveranno il dono della madre, il dono dello spirito, eccetera. Però di fatti ormai il suo corpo è dato per tutti, cominciando da chi lo crocifigge, che sono i più lontani, i pagani. E si fanno quattro parti delle vesti. Appunto, ognuno una parte. Tutti, quattro è il numero della totalità, tutta l'umanità ha parte all'eredità del Figlio. Cioè Gesù ha dato il suo corpo per la vita del mondo, escluso nessuno. Questo è il senso del dividono, fecero quattro parti, non c'è scritto che divisero, perché dividere vuol dire rompere. E invece distribuire, siccome sono quattro parti, le distribuiscono, e ognuno a parte. E il termine aver parte vuol dire eredità, riceve l'eredità. E poi si dice, e la tunica, e poi punto. Fecero quattro parti delle altre vesti. E la tunica, poi si fa il punto lì e rimane sospeso. Questa sospensione, anche la tunica fa parte delle vesti, la mette in rilievo per dare un altro significato. Mentre attraverso le vesti, divise in quattro parti, vuol dire che la salvezza è per tutti, cominciando dai lontani, dai peccatori, e ognuno riceve l'eredità del Figlio, cioè diventa figlio, si parla adesso della tunica in modo separato, che è la parte più intima della veste, che sta sotto il mantello. E sulla tunica Giovanni ci richiama su qualcosa di particolare, mentre la prima ce l'hanno anche gli altri evangelisti.
Parallelamente al capitolo tredicesimo, dove si racconta di Gesù che si toglie le vesti, si svela, cioè si rivela nel suo amore fino in fondo, nel servizio, questa cessione delle vesti, questo dono delle vesti, è un ulteriore svelamento di Dio nella sua nudità, essenzialità, è dono e amore. La tunica. Ora la tunica era senza suture, tessuta dall'alto per intero.
Ecco, circa la tunica c'è un'abbondante letteratura già nell'antichità, cominciando da Cipriano, Agostino e poi tutto il Medioevo, la tunica senza cuciture che non va divisa come segno dell'unità. Poi vedremo le qualità di questa tunica, ma fuori metafora cosa vuol dire? Che ognuno di noi riceve il dono di Dio di diventare figlio. Dio cosa ci dona? Ci dona tutto se stesso. Ci si dona come padre, per cui diventiamo figli. Siccome però è donato a tutti Dio, in quattro parti, lo riceve ognuno tutto intero. Cosa vorrà dire questo? Vorrà dire che noi siamo uniti tutti a Lui e tutti uniti tra di noi. Se noi ci dividiamo tra noi, non siamo più fratelli, allora vuol dire che stracciamo il nostro essere figli. Quindi se vuoi avere le vesti, non devi rompere la tunica. Se vuoi essere figlio, non devi rompere la fraternità. Se vuoi essere unito al Padre, devi essere unito a tutti i fratelli e a tutti gli uomini. Quindi la tunica ha un significato particolarissimo per dire, guarda, che l'essere figli di Dio vuol dire in concreto l'essere fratello di tutti. Perché appunto se Lui ha dato le sue vesti a tutti, quattro parti, cioè ha dato se stesso a tutti, e io ricevo Lui, e Lui si dona tutto a me, tutto a te, tutto a tutti, cosa vuol dire? Che noi tutti siamo uniti a Lui e siamo uniti tra di noi. Se ci dividiamo tra noi, laceriamo il suo corpo, lo uccidiamo ancora. Cioè la divisione tra noi sono l'uccisione di Cristo. E cosa fa Lui nella sua uccisione? Nella sua uccisione Lui fa unità, ci ridà il corpo, ci ridà le vesti, fino a quando comprendiamo che non dobbiamo dividerci tra noi. Cioè la divisione di un corpo vuol dire l'uccisione. Ogni volta che ci dividiamo tra noi, dividiamo il corpo di Cristo, dividiamo Dio, cioè uccidiamo Dio, oltre che noi stessi come figli. Capite che è un discorso sempre di estrema attualità, sia nelle relazioni personali, sia all'interno della comunità, sia all'interno della Chiesa, sia all'interno delle Chiese, la divisione tra le Chiese, sia all'interno dell'umanità. Eppure quest'unità è già data ai piedi della croce, perché lì c'è Lui che dà le vesti e la tunica ai nemici e dà la madre e lo spirito agli amici, che poi vedremo è la stessa cosa, cioè che dona tutto a tutti. E questa tunica dice innanzitutto che è senza suture. Abbiamo preferito la parola sutura perché in greco c'è una parola che indica la cucitura delle ossa, non dei vestiti. Per alludere al corpo, invece di dire senza cuciture, dice senza suture, che in greco non esiste quella parola per indicare senza cuciture, si usa solo per le ossa, dice lì non c'è sutura. Cioè è tutto ad un pezzo, questa tunica. Cioè, in realtà, ognuno di noi riceve totalmente il corpo di Cristo, il corpo del Figlio, che ci dona totalmente il Padre. Dio ci dona tutto se stesso. Dio è amore e l'amore è dono di sé. Quindi il dono è intero per ciascuno. E questa veste è tessuta dall'alto. Dall'alto, in Giovanni, vuol dire da Dio. Figlio che oppure dal cielo, bisogna nascere dall'alto, il pane che viene dall'alto, il pane che viene dal cielo. Cioè il corpo di Cristo è tessuto direttamente dal Verbo di Dio, tessuto da Dio. È Dio stesso questo corpo, per intero. Non è a pezzi, un corpo a pezzi è un corpo morto. Ecco, le caratteristiche di questa tunica indicano allora che se noi riceviamo le vesti di Cristo, riceviamo anche la tunica, cioè tutto intero il dono di Dio. E allora cosa bisogna fare? Non squarciamolo. La parola squarciare esce negli altri Vangeli quando si parla del velo del Tempio che si squarcia dall'alto al basso. Questo invece che è il corpo di Cristo, il vero santuario, non va squarciato, perché è il centro dell'unità, perché proprio ai piedi della croce c'è l'unità tra vicini e lontani. E il cielo è congiunto alla terra, e la giustizia di Dio fa misericordia di tutti i peccati, quindi non dividiamo, ma gettiamo la sorte. La sorte è un altro modo per dire l'eredità di chi sarà, cioè va ereditata intera. Ecco, fuori metafora vuol dire la cosa molto semplice, che non dobbiamo dividerci tra noi. Questa tunica rappresenta l'amore fraterno. Se riceviamo il dono del Figlio, diventiamo anche noi figli, siamo uniti a Lui e al Padre, allora dobbiamo essere uniti tra di noi. Se siamo divisi tra di noi, dividiamo il corpo di Cristo, la sua tunica. Per questo la divisione è il grande male e Satana è chiamato il divisore. E la divisione è morte. Dividete una persona, vedete. Dividete un paio di scarpe, non è più un paio di scarpe. Cioè la divisione è il principio di morte, il contrario della comunione. La comunione nell'amore. Gesù cosa è venuto a portare sulla terra? La sua stessa comunione che lui ha col Padre, e il Padre con lui, è venuto a portarla a noi. Ed è la vita di Dio, lo Spirito Santo. Se noi ci dividiamo, non abbiamo lo Spirito Santo, cioè non abbiamo la vita, abbiamo la morte. E che dire delle divisioni allora che ci sono tra noi? Ogni divisione è un'uccisione, si perpetua il mistero dell'uccisione di Dio, una lacerazione del figlio. E cosa fa il figlio in questa uccisione? Mi offre la sua vita. Mi offre il perdono, mi offre la riconciliazione, mi offre l'unificazione in questa scissione. Che cos'è la divisione tra le chiese? Ecco, Gesù ha pregato nell'ultima cena che tutti i discepoli siano un'unica realtà, come lui è il Padre. Perché? Perché proprio in questa unione noi testimoniamo l'amore eterno di Dio al mondo e tutti gli uomini possono raggiungere l'unità da cui tutti nasciamo e verso la quale tutti andiamo, e quest'unione è la vita. La divisione tra cristiani è l'uccisione del corpo di Cristo, è il peccato. E Cristo cosa fa? Ucciso da noi e per noi, ci offre ancora il principio di unità per tutti i cristiani. E per il mondo intero, ogni volta che ci separiamo da uno, qualunque sia considerato nemico, noi uccidiamo Cristo, è suo fratello, anzi si identifica con lui. E il mistero dell'unità è il grande mistero di Dio, che è il contrario della globalizzazione intesa come omologazione, dove tutti siamo uniti, ma in che modo? Nella libertà, nel rispetto, nella differenza, nel dono, nell'individualità, oppure tutti omologati. Perché non tolleriamo le differenze, le sopprimiamo? Cioè la vera alternativa del futuro sarà o l'omologazione o la differenziazione nell'unione. Cioè o un frullato omogeneo, dove tutti siamo uguali ma perché ridotti a puntiglia, o tutti diversi e tutti rispettati, perché siamo tutti uguali fratelli. È un grande mistero questa tunica. Non squarciamola. Pensiamo a tutti gli squarci che ci sono, perché quando si dice c'è un imperativo negativo, quando si dice non giudicare, cosa vuol dire? Vuol dire smettete di giudicare perché è quel che fate costantemente. Quando si dice non uccidere, si dice smettetele di uccidere perché non si fa così. Quando si dice non squarciamolo, vuol dire per favore smettetela. Perché tutto facciamo in questa direzione sempre. E la croce è proprio, sarà squarciato Gesù, difatti non il velo del Tempio, ma sarà squarciato dal basso con una lancia per aprire il mistero di Dio. Cioè tutte le nostre divisioni squarciano Lui e ci aprono al mistero dell'amore di Dio sul mondo. Ecco, così inizia il giudizio della croce. Tutto Giovanni è un processo che termina col giudizio, ecco questo è l'inizio del giudizio, con i nemici, con gli uccisori, con i lontani, che rappresentano tutta l'umanità, quattro. Scusate, e poi le interpretazioni su questo testo sono davvero infinite, ma sono tutte belle, tutte vere, perché sono vocaboli e simboli molto suggestivi dove l'interpretabilità è all'infinito e anche con coerenza. E una delle più recenti, anche bella, è quella che vede proprio la croce come, e questa è esegeticamente molto fondata, non è solo una riflessione di evoluzione di pensiero, la croce è il luogo dove Dio fa l'unione tra vicini e lontani, tra cielo e terra, tra uomo e Dio, è il centro d'unione del cosmo. E tutti, come aveva profetato Anna, che Gesù sarebbe morto per unire i figli di Israele, per il popolo, e commenta l'Evangelista, non solo per i figli di Israele, ma per tutti i figli di Dio dispersi. E la croce è il luogo dove finisce la dispersione e si crea l'unità, dove è vinta ogni nemicizia nel corpo di Cristo. E un altro anche intende un po' la divisione delle vesti come la morte di Cristo e la tunica inconsutile come la risurrezione. Ci sono tante interpretazioni e sono tutte belle e suggestive. Comunque, al di là delle interpretazioni più raffinate, rimane il fatto concreto che le sue vesti divise per quattro, e la veste vuol dire il corpo, cioè il suo corpo, la sua vita data a tutti, cominciando dal peccatore. Poi la tunica invece deve essere intera. Cioè, se vuoi ricevere la sua eredità, che è data a tutti, devi non rompere l'unità che è già data. E l'unità cos'è? È il dono di essere figli, il dono della veste del figlio. Come vedete sono misteri sempre attuali, perché il mistero dell'umanità è la divisione o l'unione. L'eredità del figlio, la fraternità, oppure la lotta degli uni contro gli altri, dell'inimicizia. E nella storia si perpetua sempre il mistero della croce ogni volta che non c'è fraternità, che non c'è giustizia, che non c'è unità, che non c'è rispetto. Ovunque c'è violenza si perpetua il mistero della croce. E diventa il mistero dell'unità per chi lo capisce.
Da una parte i soldati fecero queste cose.
Ecco, mi sono dimenticato, così si adempì la scrittura. E ai piedi della croce si moltiplicano le citazioni della scrittura. Ogni scenetta si dice così si adempì la scrittura. Perché? Perché sulla croce si compie tutta la scrittura. La croce è la chiave di interpretazione di tutto l'Antico Testamento e anche di tutto il Nuovo. Tutto ciò che Dio ha promesso lì si realizza, cioè da se stesso. Ogni promessa diventa realtà. E allora così si adempì la scrittura. E si cita il Salmo 22 che abbiamo pregato all'inizio, è il Salmo del giusto sofferente che racconta la passione di Cristo ed è il Salmo di tutti i servi di Dio, di tutti i giusti, di tutti i sofferenti, di tutti i maledetti dell'umanità che portano il male del mondo. E Gesù si è identificato con loro e di questo si dice proprio che le sue vesti sono spartite e sopra la sua veste gettarono la sorte. E questo versetto in ebraico ripete il concetto due volte, no? Sopra partirono per sé le mie vesti, sopra la mia veste gettarono la sorte. In genere ogni versetto dei Salmi contiene un'affermazione e poi subito dopo viene ribadita con altre parole. E Giovanni invece distingue le vesti dalla veste per eccellenza che è la tunica per dare il significato particolare alla tunica. E mentre gli altri evangelisti mettono l'inizio di questo salmo sulla bocca di Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato, Matteo e Marco, e così danno il là a tutta la croce. Ecco, Giovanni sceglie questo versetto a metà salmo per dire il significato dell'abbandono. Dio si è abbandonato, il Figlio ha portato su di sé l'abbandono per far che cosa? Per donare a noi le sue vesti di figlio. E tra l'altro ancora una cosa, no? Quest'unità che si forma ai piedi della croce corrisponde alla Pentecoste, quando sarà dato lo Spirito e tutti diventeranno uno, un'unica lingua e si capiranno. Il contrario di Babele, dove tutti sono uniti, credono di avere una lingua e non si capiscono. Mentre a Pentecoste l'unica lingua è capita da tutti in lingue diverse. E quindi è già un fatto di Pentecoste la croce, è il dono dello Spirito. E i soldati da una parte fecero queste cose. Cioè, senza saperlo, i soldati sono esecutori della profezia, del disegno di Dio. Loro hanno fatto il male e Dio da questo male ha tirato fuori il bene, fare un popolo numeroso e fare l'unità tra tutti gli uomini. Abbiamo fatto il massimo male, uccidere l'innocente, il giusto, e il giusto ci dà le sue vesti di giustizia. Abbiamo ucciso il figlio ci dà la vita del figlio e ci testimonia l'amore del padre, perché? Perché non ci condanna e ci dà la vita. Ecco, questo è il primo gesto di Gesù sulla croce. Come vedete, la croce è proprio contemplata come il trono del re che comincia a fare il suo programma di governo e a realizzarlo subito. È il re che ci fa re subito, ci dona le vesti regali del figlio. Ecco, per questa sera fermiamoci qui.
Sì, due versetti solo, ma intensi, e si può stare senz'altro, possono aiutarci come testi utili. Beh, oltre al Salmo 22 che abbiamo pregato, il Salmo 133. E poi dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 17, versetto 11, 20-26. Poi dalle lettere di Paolo, lettera agli Efesini, capitolo 2, 11-22, capitolo 4, 1-32, dal libro degli Atti, capitolo 2, 11-1-11. Ecco, qui allora sostiamo. Ripeto l'invito a tenere presente che ci vediamo il lunedì 28. Auguri di buona Pasqua.
Ecco, la spiegazione di stasera mi ha fatto pensare più, diciamo, non in modo sentimentale, ma al lato materno di Dio. Questo continuo dono è proprio tipico della maternità. Ecco, la domanda invece è questa. Noi quando parliamo in genere ci esaltiamo parlando di diversità, ci attira, ci affascina e facciamo anche sfoggio di molte parole per sottolineare questa positività. La diversità è una cosa bellissima, una ricchezza. Di fatto la diversità ha distrutto sempre il mondo. Chiedo a che cosa è imputabile questa cosa?
Oggi nella liturgia si raccontava la storia di Caino ed Abele, che sono i primi due diversi, perché innanzitutto sono due, non sono uno. Prima Caino era da solo, era tutto lui. C'è un altro che è uguale a lui ma che è diverso, diverso di età, diverso di professione, diverso di temperamento, diverso il successo, uno successo l'altro, diverso il culto. la diversità è giusta. Dov'è il male? È sopprimere la diversità. Invece che fare la diversità il luogo di comunione, di accettazione reciproca, si fa della diversità il luogo di aggressione. Voglio ridurre l'altro a me, lo mangio. Cioè ogni violenza è cannibalismo in fondo, ogni egoismo è cannibalismo. Mangio l'altro, lo assimilo a me, gli rubo il suo bene, lo spoglio di ciò che mi può dare e quello diventa mio. Ogni guerra è per questo, perché appunto c'è qualcosa di diverso che io non ho, lo voglio. E invece il diverso è proprio l'oggetto del dono. La prima diversità è maschio e femmina, che può essere vissuta come aggressività e dominio dell'uno sull'altro o come dono e vita. La prima diversità è con Dio. O accetti la diversità di essere figlio o diventi tu padre eterno, e allora è la fine del mondo. La prima diversità è anche quella padre-figlio. Se non si accetta, il figlio non accetta se stesso e il padre non accetta se stesso ed è la fine della vita. Cioè, quindi la diversità è il principio di vita dove è accettata, dove è negata la diversità padre-figlio, maschio-femmina e poi tutte le diversità culturali e religiose, è principio di morte, di soppressione e di globalizzazione intesa come omologazione di tutto. Invece che comunione, cioè il contrario dell'omologazione è la comunione, dove ogni diversità rimane in comunione con l'altra, apportando, come in un mosaico, ogni tessera è diversa e apporta il suo contributo specifico al mosaico, e se fossero tutte uguali non sarebbe niente. Così. Quindi è vero, la diversità è il motivo di tutte le guerre. Ma perché non è accettata? E non accettare la diversità è il principio della morte, e accettare la diversità è il principio della vita. Anzi, si può fare tutta la storia, proprio la vera storia, fin dall'inizio, è l'accettare la diversità o non accettarla. Mangiarla, divorarla, appropriarsene, oppure accoglierla come alterità. Questa è la storia del mondo, questa, che nella Bibbia è descritta molto bene, nella creazione della prima alterità maschio-femmina, poi Caino e Abele, e poi prima il peccato originale, non accetti la prima alterità che è quella del Padre, di Dio, e avanti.
Però voglio proprio chiedere, ma come si fa a restare uniti a qualcuno che non ti vuole e ti manda via perché pensi diverso da lui, anche senza avere niente contro questa persona? Come si fa a restare uniti?
Non lo so. Cioè, si può accettare anche che mi mandi via, non è che devo stare appiccicato a tutti i costi e aggredirlo perché resti unito. Davvero partiamo da una situazione di negativa, cioè non partiamo da un deficit, insomma, non da un pareggio, e bisogna rimontarlo con pazienza. E si può accettare anche la diversità di chi non accetta te. E questo indica una grossa accettazione. Accettare che non mi accetti. E magari ha dei giusti motivi, che so io.
Stavo pensando che, vabbè, non è che trovi la risposta nel Vangelo, però forse... E si potrebbe considerare come Gesù, l'uomo Gesù di Nazareth, vive con delle persone che non lo accettano, delle persone che gli sono ostili, delle persone che lo rifiutano, che lo crucificano. Credo che non si deve pensare che, per dire, l'accoglienza dell'altro, l'accettazione dell'altro sia diventare amico, buttargli le braccia al collo, gesti forzati, non autentici, non veri. C'è il rispetto di fondo, l'accettazione dell'altro che esiste, non lo nego, non lo cancello dal libro della vita che ho dentro di me, ma credo che, vabbè, appunto, ci si possa ispirare, ci si deve ispirare guardando ciò che fa Gesù e quali sono i sentimenti che abitano dentro di lui.
E tra l'altro anche Gesù ci ha reso visibile quel che fa Dio. Dio possiamo addirittura negare che c'è e non ha mai tagliato la testa a nessuno per dimostrare che lui c'è. Cioè rispetta talmente l'uomo che l'uomo può andare anche contro Dio e dire che non c'è, Dio lo fa lo stesso. C'è un sommo rispetto del... E se noi accettassimo le diversità davvero sarebbe diverso il mondo, sarebbe divino. Non ci sarebbe più antropofagia, che è una cosa molto comune, anche se con molti nomi, ma è l'atto fondamentale con cui ci appropriamo di tutto e di tutti. Per viverne noi, in realtà ne moriamo noi e ne muoiono gli altri. C'è il tentativo proprio di omologazione di tutto, di soppressione del diverso, ma in ogni relazione vogliamo che l'altro la pensi come noi sempre e faccia come vogliamo noi e senta quel che sentiamo noi. Ed è una violenza tremenda per sé.
Volevo fare una domanda sulla fraternità. C'è una frase di Gesù che dice: se farete una di queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E io l'avevo sempre riferita a qualsiasi uomo sulla terra. C'è una fraternità universale. Un sacerdote una volta mi ha spiegato invece che in quella frase Gesù si riferiva ai suoi apostoli. Cioè era un discorso relativo soltanto ai sacerdoti, cioè qualcosa del genere. Ecco, ovviamente sono rimasta un po', cioè mi è rimasto questo dubbio nella testa. A questo punto la fraternità, cioè quella frase di Gesù, quindi la fraternità universale, se io farò una cosa a uno qualunque degli uomini sulla terra, era quello che intendeva Gesù oppure un'altra cosa?
Anch'io quando ho letto quell'interpretazione sono rimasto male. E poi sono rimasto bene, se anche i sacerdoti e gli apostoli sono gli ultimi degli uomini, carcerati, ammalati, nudi, bene. Cioè credo è molto più universale. Quando Gesù dice beati i poveri, intende dire i poveri. E credo che sia proprio più universale. E poi c'è anche quell'interpretazione, ha una sua legittimità e l'altra c'ha una legittimità maggiore. Cioè, perché realmente Cristo in croce, che è il sommo sacerdote, tra l'altro la tunica richiama anche la tunica del sommo sacerdote senza cuciture, quindi lui è proprio sommo sacerdote, comunione con Dio, c'ha tanti simboli. Cioè, Gesù in croce si è fatto ultimo di tutti e servo di tutti. Ultimo di tutti gli uomini. Si è fatto maledizione e peccato, dice Paolo, per i pagani. Cioè, si è fatto ultimo di voi pagani anche. Quindi quell'interpretazione che pure c'è e non risponde a quella della tradizione ed è restrittiva e non è esaustiva del significato, anche perché nella scrittura è chiaro che Gesù si è identificato con i poveri, con gli ultimi, col servo di Yahweh, con tutti i crucifissi della storia, ed è quella la presenza di Cristo. E anche tutta la tradizione della Chiesa ha sempre visto nel povero il volto di Cristo.
Stavo chiedendo se forse non è a cominciare dall'uso della parola che si potrebbe togliere la carica di violenza e di aggressività. Lei ha già usato al posto del termine diversità la parola alterità. Diverso è un termine inquietante perché ha dentro la radice dell'andare da un'altra parte e quindi ha il segno della separazione. Io credo che dovremmo cominciare a parlare con parole più ripensate. L'altro è meno inquietante di chi è diverso, perché l'altro necessariamente non se ne va da me, non mi si contrappone. Ecco, questa è la mia riflessione di questa sera. Grazie.
Dopo l'altro corrisponde all'uno. È giusto far così, ecco, però bisogna stare attenti che purtroppo non facciamo così in realtà. E allora il dizionario riporta la realtà che davvero c'è diversi. C'è purtroppo. Cioè, volgiamo la faccia, come dice nel cantico del servo di Yahweh, dice uno dal quale togliamo la faccia, cioè giriamo dall'altra parte il volto, e ce n'è tanti dai quali giriamo dall'altra parte il volto, e invece sono un altro io, sono Cristo. Quindi il problema è vedere nel diverso l'altro da me, cioè il mio specchio. Vedere l'altro addirittura, il primo altro è Dio. Ogni diverso è Dio. Per questo dovremmo riuscire a cambiare proprio la parola, che non sia più diverso, ma sia l'altro che accetto. Sì, è molto importante. Tra l'altro, circa il vocabolario, a me preoccupa sempre quando si legge le spiegazioni della Bibbia e si dice gli ebrei erano. Cioè, è un campo di sterminio linguistico peggiore della... Cioè, vuol dire che nella concezione non ci dovrebbero essere. Non so se mi spiego. Cosa tradisce il linguaggio, veramente? Terribile. Rendersi conto di quanto è perverso il linguaggio, quello che riteniamo anche spesso più innocente, ci fa capire tante cose molto profonde che andrebbero cambiate.
Sempre su questo aspetto diverso, alterità, io ho un piccolo problema, perché quando ti trovi, d'accordo, rispetto, però quando ti trovi davanti a un diverso che manifestamente sbaglia, fa anche dei sbagli gravi, pericolosi per gli altri, non diventa una forma di buonismo di dire e io lo rispetto? No, non bisogna raddrizzarlo un po'?
Ma non so, si può provare a vivere con le persone cosiddette diverse. se le consideri diversi diventano sempre più diversi e diventano nemici, cioè il diverso dipende da come io mi volgo a lui. Se io mi volgo a lui come altro da me, come altro me stesso, come altro, la relazione è tra due, insomma. Allora non è pericoloso. Se invece mi rivolgo a lui come diverso, diventa pericoloso perché io l'ho già ucciso considerandolo diverso. È un pochino come i cani, che se tu hai paura, lui ti aggredisce perché ha paura anche lui, perché si sente aggredito. Se tu sei tranquillo, anche lui è tranquillo. E così in tutte le nostre relazioni proprio scatta questo meccanismo, che proiettiamo sull'altro i nostri sentimenti e l'altro ce li rimanda raddoppiati e avanti. Se invece l'altro è semplicemente un altro col quale ti rapporti in modo, così come ti riesce, di accettazione, ti accorgi che, salvo casi eccezionali che ci possono essere, va bene, ci sono anche le terapie, ma cambia l'atteggiamento proprio. E c'è un'integrazione anche molto bella dove non c'è questo difendersi dall'altro, sì.
Ma allora la giustizia, tutto l'apparecchio giudiziario lo condanni?
No, è giusto che ci sia. La giustizia è, non è che si vive di giustizia. Giustizia si muore, cioè quando si fa del male si è morti, scatta la giustizia, ma per vivere non serve la giustizia. Voglio dire, se uno volesse essere giusto coi figli li ucciderebbe prima che nascessero, perché prima di tutti li devono pagare la vita perché non... E invece no, cioè, non è la vita non viene dalla giustizia, viene dall'amore, dal dono, dal perdono. Dove c'è la morte, lì scatta la giustizia, ma non si vive di giustizia, si muore di giustizia, ed è giusto che ci sia, evidenzia la morte e il male. Come non è che si vive di medicina, può essere, è giusto che ci sia la medicina, ma è perché c'è la malattia, ma non è la salute la medicina, può giovare alla salute, perché cura la malattia, però appunto riguarda la malattia, così la giustizia per sé riguarda la delinquenza, non le cose buone. Le cose buone hanno un'altra sorgente, hanno l'amore, l'accettazione, il dono e il perdono. Se si toglie questo, il mondo è già morto. E Dio farebbe giustizia subito, cioè ci ammazziamo subito tutti. Quindi non è un deprezzare la giustizia, ma dare alla giustizia il suo esatto confine, che è importantissimo. Che volesse il cielo che la giustizia denunciasse il male e difendesse il bene. E non gli interessi di potere, questo vuol dire.
Ultimo intervento. Venga. Adio.
Scusi, il discorso sulla diversità che lei faceva, no? Anche in ambito religioso, culturale, come si integra con il livello dell'evangelizzazione, del portare la parola di Cristo agli altri?
Sì, ecco, noi abbiamo tante volte inteso l'evangelizzazione e come portare la nostra cultura, il nostro modo di pensare, e le nostre consuetudini. Ecco, questa non è evangelizzazione, è colonizzazione culturale. L'evangelizzazione invece è la testimonianza dell'amore del Padre, della fraternità, della solidarietà, dell'annuncio che c'è il Figlio, quindi siamo fratelli, ed è vivere in realtà il dono dello Spirito con gli altri. Allora questo vale per ogni uomo, l'annuncio del Vangelo. Che tutti siamo figli di Dio e fratelli, appunto tutti nella nostra diversità. dove invece vogliamo fare dell'evangelizzazione un'acquisizione dell'altro nel nostro gruppo, nella nostra cultura, nel nostro interesse, è orribile, è il contrario dell'evangelizzazione. Non so se mi sono spiegato.
Tutto quello che si è detto oggi sulla fraternità, sulla comunione, è molto bello e condivisibile ovviamente, ma io personalmente vorrei rilevare un fatto con cui sono venuto a contatto parecchie volte nei nostri ambiti proprio cristiani, e cioè che parecchi cristiani, o sedicenti cristiani, o parecchi gruppi di cristiani anche, amano molto invece riferirsi a un'altra espressione di Gesù, e cioè quella famosa in cui dice: non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma la guerra, sono venuto a dividere il figlio dal padre, eccetera, eccetera. Insomma, conosciamo. Come fanno, vi chiedo, a conciliarsi con questi due aspetti della fede?
Adesso io non conosco questi cristiani, perché più o meno siamo tutti così, vogliamo la guerra e dividere. E Gesù, quando dice queste cose, dividere la suocera dalla nuora, belle cose, cioè, non è un gran da fare, è già fatto. C'è quel testo, una citazione di Michea, per dire, Michea descrive con quella divisione dal padre, dalla madre, descrive la fine del mondo, che consiste nel fatto che il padre non trasmette più la parola, l'amore al figlio, e il figlio non riconosce più il padre. Questo dice la fine del mondo. E Gesù, quando dice quelle parole, cita il profeta Michea per dire: guardate che è la fine del mondo e io vengo a portare il mondo nuovo, perché questa divisione c'è già. Sono venuto a portare, nel senso evidenziare, questo male che c'è. E subito dopo parlerà appunto di altre cose, della riconciliazione e così via. Per cui, se si prende solo un'affermazione della Bibbia, ecco, separata da ciò che segue, ciò che precede, è pericoloso, ecco. E come dicevo, nella Bibbia c'è scritto in un salmo: Dio non c'è, poi giri pagina, c'è scritto, dice lo stolto, ma dice, oh, Dio non c'è, c'è scritto qui, va bene. Spesso ci si dimentica di girare pagina e guardare la pagina prima e quella dopo, ecco. Perché tra l'altro la Bibbia rappresenta la storia nella sua complessità, e anche quasi senza giudizi di valore, e questo è bello, cioè te la fa vedere senza maschere, come in un'analisi, è bene riconoscere la realtà com'è, poi lì vedi e decidi. Però c'è proprio anche questo smascheramento, per cui si trovano anche cose molto truci, molto disoneste, molto brutte, che noi non vorremmo neanche leggere, e invece le facciamo, tanto vale leggerle. Come vedete nella trasmissione anche della guerra, non bisogna far vedere le cose brutte, e no, fate vedere quelle brutte, allora si capisce che è brutta. E per questo la Bibbia anche smaschera anche la dignità, ma anche la miseria dell'uomo, senza paura, perché sa che abbiamo una grande dignità, siamo figli di Dio, allora non ha paura a far vedere anche tutte le brutture.
Salve, allora io volevo fare questa riflessione, nel senso che di solito nei confronti della diversità, o comunque alterità come la chiamano lei,
è più vicino al microfono, sì, è più lenta, sì.
Sì, nei confronti appunto della diversità, la parola d'ordine all'ordine del giorno è tolleranza, no? Bisogna sempre essere tolleranti, anche se a ben vedere, se uno guarda la radice della parola tollerante, deriva dal latino ferro fer stuli, no? Che significa sopportare, che più che altro mi sembra che abbia un'accezione negativa più che positiva. Nel Vangelo non compare mai, non so, nella Bibbia, la parola tolleranza, anche se Gesù è maestro negli esempi, nel senso è quindi l'atteggiamento giusto quello di tollerare qualsiasi diversità, e non magari di cercare di correggerla alla maniera evangelica, però.
E circa la tolleranza, Giovanni 1,21, quando si dice l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, in greco c'è proprio, e anche in latino, la parola tollere, fero, e che è proprio portare la tolleranza. La tolleranza è portare. Dio il male non lo condanna, chi lo fa, porta su di sé il male, questa è la tolleranza di Dio. E non condanna e non giudica dalle bestie chi lo uccide. La correzione fraterna esiste al 18° capitolo di Matteo e al 17° di Luca. Noi lo facciamo al 1° capitolo. Esiste, ma non è detto che funzioni neanche lì, perché se non funziona considera l'altro come un pubblicano e un peccatore. E cosa si fa con i pubblicani e i peccatori? Gesù è morto per i peccatori. Quindi dai la vita per lui, cioè non lo condanni. Probabilmente devi cambiare atteggiamento verso di lui. A noi vogliamo sempre far correzione fraterna, che lo zero di donna per assede, anche a me piace subito. Correggerei subito tutti. Bisognerebbe cominciare a correggere Dio, direbbe qualcuno, perché con l'età è diventato troppo tollerante, vero?